Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
E no, non è uno sbaglio, Siamo sempre noi, RVS. Questo è l'inno alla gioia. Vedo Claudio che si illumina.
Sì, perché...
Perché?
È il secondo nostro appuntamento con questo spazio dedicato all'Europa e lo facciamo grazie per approfondire notizie e insomma cose che il Parlamento europeo porta avanti, e lo facciamo con l'amico e il nostro inviato Marco Fusaro.
Buongiorno, buongiorno. Ora sempre l'inviato, mettiamo tra virgolette, perché è innanzitutto assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea. Grazie Marco Fusaro per essere con noi.
Ti è piaciuto, Marco, questo...
L'inno alla gioia.
È dedicato a te anche, è alla nostra Europa.
Mi sono sentito un po' più a casa, diciamo.
Ok, allora in collegamento da Bruxelles, Marco Fusaro con noi. E vogliamo fare riferimento a un articolo di cui per la verità abbiamo già accennato nel corso della rassegna stampa quest'oggi, ed è una critica nei confronti dell'Unione Europea, insomma, da parte di un importante esponente della Lega. Si parla di Giorgetti, lo prendo dalla Stampa di Torino, dove si legge: quello dei vaccini in Europa è un cammino accidentato. Il ministro leghista allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti non vuol lasciar correre, ancora una volta ha detto, intervenendo alla scuola di politica della Lega, l'Europa oggettivamente non è andata bene e ora faticosamente arranca e cerca di recuperare. Siamo in ritardo di un mese rispetto agli altri. E politica dell'Unione Europea fallimentare. E gli risponde però al programma TV di Fabio Fazio, il collega di governo e ministro della Salute Roberto Speranza: ci sono stati sì errori nella negoziazione dei vaccini, ma la decisione di acquistarli insieme in Europa è un'idea giusta, per evitare veramente che ognuno poi cerchi di portare a casa sulla base della propria potenza economica, contrattuale, no? A scapito degli altri. Ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni con Marco Fusaro, però insomma è questo quello che in questo momento è oggetto di polemica, di controversia in Italia, ma non solo in Italia. Marco Fusaro, un tuo parere su questo?
Sul fatto che siamo un mese in ritardo rispetto agli Stati Uniti, a Israele e al Regno Unito, è vero, c'è stato un mese di ritardo nelle autorizzazioni di EMA, che ha avuto una sicuramente standard e un atteggiamento più precauzionale rispetto alle altre, agli altri enti regolatori dei nostri, diciamo, amici e competitor occidentali. Però credo che, insomma, le parole di Giorgetti siano un po' eccessive, ecco. Credo che invece la visione più equilibrata e più misurata del ministro Speranza sia tendenzialmente corretta, cioè aver proceduto insieme in maniera solidale nell'acquisto dei vaccini ha evitato che ci fosse una corsa diciamo individuale, egoistica, di tutti i paesi ad accaparrarsi più dosi. Noi ovviamente siamo l'Italia, quindi siamo uno dei grandi paesi, siamo uno dei paesi fondatori, abbiamo risorse, però ci sono anche paesi più piccoli, penso al Portogallo, penso alla Grecia, penso ai paesi baltici, che magari avrebbero fatto fatica ad ottenere un quantitativo di dosi vaccinali sufficienti, soprattutto nel primo trimestre, nel secondo, cioè in questa prima fase, e avrebbero avuto meno margine e meno potere negoziale rispetto alle grandi aziende farmaceutiche.
Interrompo un attimo, Marco, per chiederti se in un paese X, mettiamo l'Italia o la Germania, qualcuno sbaglia, poi viene penalizzato, se non altro al momento in cui c'è un'elezione, insomma, no? Un momento di verifica elettorale. Ecco, il rischio è che, chiamiamoli quello con il nome un po' dispregiativo, i burocrati dell'Europa, che magari sbagliano anche clamorosamente, e questo è umano sbagliare, però che alla fine pagherà qualcuno, ecco, per eventuali errori, che insomma sono errori che alla fine hanno una dimensione molto grave, ecco.
Ma sì, pagherà qualcuno. La presidente von der Leyen, che è stata sempre in prima fila nella scelta dell'Unione di procedere insieme, ha già ricevuto critiche notevoli da parte sia di esponenti politici del suo paese, ma anche proprio a livello, appunto, a livello europeo, anche da altri capi di Stato e di governo. Quindi, voglio dire, le critiche verso la Commissione europea sono state molto decise. Poi ricordo che la Commissione europea e la Presidente della Commissione von der Leyen sono votate dal Parlamento europeo, che con una mozione di fiducia e di approvazione all'inizio del mandato, cioè a questo punto un anno e mezzo fa, hanno sostenuto von der Leyen come Presidente della Commissione. Quindi c'è voglio dire, ci sarà la possibilità ovviamente di fare una valutazione sull'operato della Commissione, e poi tra 2 o 3 anni, quando ci saranno nuovamente le elezioni europee, i cittadini saranno liberi poi di scegliere diversamente, di indicare ovviamente partiti politici diversi, più o meno europeisti, oppure di scegliere un presidente della Commissione europea differente. Ecco. Quindi sì, c'è un chi sbaglia paga anche a livello europeo, anche fra i burocrati di Bruxelles. Nessuno è immune da colpe, e quindi sì, ci sarà questa possibilità. Sì, ecco.
Questo non è un problema di vendetta personale, ma per far capire che il sistema della democrazia funziona a livello nazionale, ma funziona anche a livello continentale, almeno questo è l'auspicio.
Assolutamente.
Claudio Coppini.
No, è interessante questa critica anche forte, no, di Giorgetti, che poi è un europeista, perlomeno all'interno della Lega è
passa come tale.
Passa come tale, però ecco, a volte mi viene anche da domandare, è un po', sarebbe meglio che Giorgetti e la Lega contribuissero davvero a cambiare l'Europa, quindi più che a criticare i fallimenti, a dare il loro contributo che è mancato. Anzi,
in parte però è avvenuto ultimamente, c'è anche qui una svolta.
Ma a Bruxelles?
Sì.
Ma hanno approvato e hanno votato alla fine nel voto del Parlamento sul recovery plan, sì, si sono, alla fine hanno deciso, dopo varie astensioni, di votare a favore, però poi su altri temi non hanno posizioni chiaramente europeiste. Okay. Cioè, è vero che Giorgetti è la fazione la parte della Lega più pro Europa, perché rappresenta anche il nord produttivo e quindi le aziende lombarde, venete, sanno benissimo, conoscono benissimo i benefici di stare dentro l'Unione Europea e di stare dentro un mercato unico, quindi rappresenta anche quegli, ovviamente, giustamente, quegli interessi. Però da questo a dire che la Lega a Bruxelles sia un partito a vocazione veramente europeista,
ancora
e soprattutto
la
settimana scorsa Salvini è andato in giro nelle capitali europee, notamente a Budapest e Varsavia, a fare alleanze con Orban e con quei governi che sono più convintamente anti-europeisti e hanno una visione dell'Europa che non è, ecco, che non è molto federalista e convintamente europeista. Ecco.
Tornando all'articolo che troviamo quest'oggi sulla Stampa di Torino, leggiamo questo articolo di Francesco Grignetti: si è a un passo dalla rottura definitiva tra l'Unione Europea e AstraZeneca. Il quotidiano economico francese Le Echo, se pronuncio correttamente, racconta che il 19 marzo scorso è partita una lettera di diffida per la multinazionale anglo-svedese in cui si chiedeva il rispetto dei contratti, giacché l'Unione Europea attendeva 120 milioni di dosi entro il primo trimestre e ne sono arrivate poco meno di 30. AstraZeneca in tarda serata fa sapere di aver risposto alla Commissione Europea entro i termini richiesti dal meccanismo di risoluzione delle controversie, e la settimana scorsa il nostro team ha avuto un incontro molto collaborativo con la Commissione. Il clima però resta teso e non si esclude che l'Unione Europea pensi di fare a meno di questo vaccino. Il problema però toccherà quei paesi membri, specie nell'Europa orientale, che ci avevano puntato per ragioni economiche, perché AstraZeneca indubbiamente costa meno degli altri vaccini. Ecco, dunque, una situazione che si sta avvitando. Qual è il tuo punto di vista?
Ma è proprio sin dall'inizio AstraZeneca è stata l'unica, all'inizio anche Pfizer e BioNTech avevano dei ritardi sulle consegne, ma poi hanno recuperato, e AstraZeneca è il vero problema della campagna vaccinale negoziale dell'Unione Europea. Mancano all'appello 80-90 milioni di dosi nel primo trimestre, e se facciamo i conti è un volume ovviamente che non era immaginabile che potesse mancare in questa prima fase, che poi è quella più delicata. In più, su AstraZeneca ci sono state i vari problemi legati, no, ad alcuni casi di trombosi e con poi successivamente le sospensioni, perché vi ricordate all'inizio AstraZeneca era consigliato solo per gli under 65, poi invece adesso EMA ha cambiato e suggerisce invece la somministrazione soltanto per gli over 65, ecco, insomma. Ci sono state oggettive difficoltà.
Come va a finire questa vicenda?
Va a finire come già stanno l'Unione Europea sta già puntando, e tanti governi, sulla produzione su accrescere e velocizzare la produzione di altri vaccini, in particolare appunto la Pfizer e BioNTech, che sta consegnando dosi aggiuntive. L'acquisizione di nuovi vaccini come quello della Johnson & Johnson, arriveranno le prime 160.000 dosi e saranno 400.000 in più ad aprile, quindi puntando su altri su altri vaccini e su altre aziende farmaceutiche che garantiscano consegne come stipulato nei contratti.
Tra l'altro si legge caso, ora i 27 stanno cercando di riorganizzare le filiere produttive, la Germania e la Francia l'hanno capito mesi fa, l'Italia soltanto da poco. Insomma, l'idea è quella di avere i vaccini, cominciare a produrli anche noi, perché l'Europa si era disinteressata a suo tempo di questo aspetto importante della ricerca. Claudio Coppini.
Ma anche perché si sta pensando che purtroppo questi vaccini dovranno essere rifatti, quindi mi sembra questo sia molto importante. Io volevo, Roberto, cambiare, approfittare della presenza di Marco per porre una domanda che insomma in questi giorni è stata fissa sui giornali. Ieri addirittura, che tempo che fa, la Letizzetto si è presentata in trasmissione con una seggiola pieghevole che portava in mano. Quindi volevo sapere la questione di Erdogan, della situazione che
il divanetto.
Come la state vivendo a Bruxelles?
Draghi ha preso una posizione dura, ma ecco, l'Unione Europea sembra che sia molto timida anche nell'appoggiare la protesta di Draghi, no? Vediamo un po'.
Beh, il Sofagate, allora lo scopo della missione era quella di ricucire con il governo turco, perché ci sono vari dossier, vari temi, non solo quello ovviamente dell'arrivo della gestione dei migranti, c'è anche il tema delle trivellazioni su Cipro, c'è il tema della Libia, che ovviamente interessa direttamente il nostro paese. Secondo me è stata fatta una figuraccia dall'Unione Europea, perché io dico quei tipi di incontri, quelle missioni internazionali sono preparate nel dettaglio, quindi immaginare che la Presidente della Commissione Europea si trovi dinanzi a una situazione del genere senza essere stata prima preparata nel dettaglio, proprio anche la collocazione, come dovevano essere seduti i rappresentanti del governo turco, cioè Erdogan, Presidente del governo turco, Michel, Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione. Quindi lì c'è stato sicuramente un tentativo da parte di Erdogan di fare politica col protocollo, cioè giocando anche magari su un certo tipo di invidia nei rapporti fra le istituzioni, questi poteri europei che si agiscono insieme ma in parte confliggono, perché Michel è presidente del Consiglio e quindi rappresenta gli Stati membri, la presidente von der Leyen invece rappresenta l'esecutivo, cioè la Commissione Europea. Quindi Erdogan ha giocato su questa frattura, diciamo, tra le istituzioni europee, e quello che dico io dal nostro lato, il protocollo sia di Michel che della presidente von der Leyen avrebbero dovuto prevenire una situazione così evidente, che poi ha generato tutto questo, il Sofagate, appunto, tutto questo attenzione mediatica sia sul ruolo della donna, sia sul ruolo della Commissione Europea, che è stata delegittimata dalla Turchia, sia sul ruolo stesso della Turchia, che è un nostro partner commerciale, no? Come ha detto Draghi, è un dittatore, ma ci dobbiamo pur parlare, ma non solo perché è un partner commerciale, ma anche perché appunto c'è tutto il tema dei rapporti geopolitici in quella zona, c'è la Libia, c'è Cipro, insomma sono tanti dossier aperti, per cui noi dobbiamo interloquire come Unione Europea con Erdogan. Secondo me l'errore che vedo io a monte è quello proprio del protocollo dello staff sia della Presidente von der Leyen che di Michel, che avrebbero dovuto evitare e prevenire una situazione del genere che io giudico abbastanza imbarazzante. Ecco.
Sì,
Marco, non per entrare nel gossip, ma ormai insomma, forse tra Michel e la von der Leyen, visto che
c'è il gelo,
poteva essere anche lui a suo tempo, no? Era stato disegnato, quindi forse un grande amore non c'è mai stato. Ci ha colpito molto quello scattettino che si vede nel video di Michel, che a un certo punto si è accaparrato, ma so che la von der Leyen non risponde al telefono, almeno fino a poco.
Ma è gossip questo?
Ma io non penso che sia il gossip, io penso che ci sia, anche perché rappresentano partiti politici diversi, rappresentano istituzioni diverse, quando lì c'è anche un problema di fondo che è quello che noi abbiamo parlato anche nelle nostre precedenti chiacchierate, che è quello del ruolo dell'Unione Europea quando si presenta come attore di politica estera. E quando vai a negoziare con un altro governo non puoi, cioè ti devi presentare come un interlocutore forte, come possibilmente un interlocutore unico, e quindi no, questi ruoli differenti che si un po', sicuramente c'è un po' di invidia, c'è un po' di realpolitik, cioè Michel forse faceva la corsettina perché voleva essere seduto come primo e più alto, no? Rappresentante dell'Unione Europea, come rappresentante dei Paesi membri.
Insomma, l'Unione Europea non ci ha fatto una gran bella figura
però,
in questa vicenda.
Però diciamo, no. Marco, no. Diciamo che Erdogan esce veramente vincitore, da veramente anche scaltro, no? Perché secondo me lui invece sapeva benissimo.
Però ecco, è possibile che un paese come la Turchia metta sotto scacco un'unione di paesi come quelli dell'Europa? Insomma... Anche sul piano...
Però attenzione, perché la Russia aveva fatto esattamente la stessa cosa qualche settimana prima.
Certo.
La missione di Borrell in Russia con il ministro degli esteri Lavrov era stata disastrosa. E
quindi...
lo stesso Lavrov... Ma qui stiamo parlando di voglio dire, la Russia e anche la Turchia con i rispettivi corpi diplomatici e i rispettivi ministri degli esteri, stiamo parlando del top, no? della gestione. Poi si può essere d'accordo o meno sui vari dossier, però c'è una storia, c'è un'esperienza in materia, no? Di azione diplomatica, di il protocollo è politica, ha scritto il sottosegretario Amendola, ha ragione.
Allora, possiamo dire questo, che
l'aspetto
della politica estera è forse l'anello più debole dell'Unione Europea in questo momento.
Assolutamente, assolutamente. E nelle ultime due occasioni, appunto la visita ufficiale di Borrell in Russia, che non è stato neppure ricevuto da Lavrov, sul tema di Navalny, dell'oppositore, principale leader politico dell'opposizione russa che è tuttora imprigionato in carcere, e adesso con la missione fallimentare da un punto di vista almeno della comunicazione di quello che è avvenuto, no, nei giornali, di quello che è stato comunicato all'esterno, i nodi sono venuti tutti insieme al pettine con i due principali interlocutori che sono la Russia e la Turchia. Quindi si è palesato in maniera evidente le lacune, le deficienze dell'Unione Europea in materia di azione esterna.
Allora, in una prossima occasione magari ci ripromettiamo di cercare di capire perché questa situazione, che appunto non è un fatto isolato, ma è una situazione purtroppo cronica di debolezza dell'Unione Europea. Intanto noi però dobbiamo chiudere per i tempi a nostra disposizione, che sono terminati. Ringraziamo davvero Marco Fusaro, che è assistente parlamentare all'Unione Europea, al Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles. grazie per essere stato in nostra compagnia.
Mi veniva l'ultima battuta.
Grazie a voi.
L'ultima battuta, no Marco? Forse si capisce perché gli è scappata la bambola a Draghi. Perché insomma queste situazioni, tra i vaccini prima, poi questa, insomma.
Beh, poi c'è un bello stress. Grazie allora a tutti, a risentirci. Grazie Marco
Fusaro.
Grazie
a voi per gli spunti. Grazie. Buona giornata.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.